E questo momento mi permette di parlare, di ricordare intanto Marco Paloran, che aveva parlato delle canzoni degli occhi, Corrado Bologna che se n'è occupato nella lettura micro macrotestuale, tutti e due usciti saggi pubblicati nel 2007, e unendo due letture Petrarce, cioè quella di Ettore Bonora dell'82-84 e quella di Claudia Berra del 2010, abbiamo i quattro contributi fondamentali riguardanti le canzoni degli occhi. Non parlerò però soltanto delle canzoni degli occhi, ma di una sequenza un po' più ampia, che è quella che vedete, ma che in realtà si allarga anche di più. Rispetto a ciò che è stato detto all'inizio di questo seminario sulla frammentazione, io vorrei invece portare l'attenzione sulla ricomposizione, cioè come il motivo dei frammenta, inteso come tensione alla rappresentazione identitaria di un io disteso nel tempo, si congiunge con la necessità poi di un allestimento di un libro che accolga le rime. Lo scoglio maggiore, quindi diciamo che tendiamo verso una lettura organica per quanto possibile del canzoniere, sapendo però che lo scoglio maggiore su cui si arenano tentativi di lettura complessiva dell'opera è appunto il tentativo di restituire un volto unitario, che non è possibile, dico subito, sia per ragioni storiche, data la grande estensione cronologica della composizione del libro stesso, sia per ragioni che potremmo chiamare ontologiche, perché uno degli scopi fondanti, come abbiamo visto, è offrire un'immagine di sé come di un io definito da cristalli temporali transeunti. E poi per ragioni che possiamo chiamare codicologiche, perché il libro che accoglie la redazione ultima del canzoniere in realtà ne offre una faccia penultima, è un codice in movimento. La lettura per sequenze è quindi una di quelle possibili per dare un'idea dell'unità, del progetto, perlomeno del libro, unita con la costruzione, che tenga conto della distensione temporale del progetto, che ingloba anche le sue fasi precedenti. Che ingloba anche la costruzione progressiva del libro. Dunque, spero che riusciate a vedere le slide. Scusate, parlare da lontano è particolarmente difficile, e qui entriamo nel nostro argomento, perché non si riesce a guardare negli occhi le persone con cui si parla. E questo di guardare negli occhi colui con cui si parla non è un argomento banale, perché parlare in assenza di una visione della reazione proprio fisiognomica e fisica alle proprie parole implica che la parola sia obiettivamente diversa. Il confronto, allora, le sequenze che possiamo ravvisare nell'ideografo, nell'originale del canzoniere, sono quelle con cui dobbiamo confrontarci, e il confronto con la scrittura autografa e ideografa delle rime è utile e direi necessario, ma sto dicendo cose già note, sia a livello di macrotesto che però anche di microtesto. Vi faccio un esempio del sonetto 145 che noi leggiamo in verticale. Mi ricollego a cose esemplarmente ieri illustrate da Daphne Grieco. Ma se noi guardiamo, non tanto in questo caso la redazione ultima del copista del Vaticano Latino 3195, quanto piuttosto la realizzazione degli abbozzi, vediamo che l'iterazione di Ponmi, che noi nella strutturazione verticale possiamo riconoscere collocata nei versi dispari e all'inizio delle terzine, è però particolarmente evidente nella disposizione antica dei versi a due, Perché come vedete dalla riproduzione del codice della carta 5 recto del codice degli abbozzi, il PONMI finisce non soltanto per collocarsi a sinistra dei distici che compongono le quartine, ma nella scrittura petrarchesca anche all'inizio delle terzine, nelle quali, come vedete, Petrarca rinuncia alla consueta scrittura delle terzine su tre versi, quindi a versi affiancati, per andare su una scrittura su tre righe, per disporre le terzine su quattro righe, con un rientro che mette in rilievo il PONMI. Che questa scrittura anaforica fungesse da guida per la scrittura materiale delle rime e quindi governasse sensibilmente la scrittura mnemonica del sonetto, lo mostra anche il sonetto 300, nel quale una composizione moderna divisa per quartine in realtà non perde moltissimo, però è ancora una volta nettamente messa in rilievo dalla scrittura, sempre su quattro righe delle terzine di Petrarca, nella quale il quanta, l'iterazione del quanta, è particolarmente evidente. Questa scrittura petrarchesca delle terzine su quattro righe non è imposta al copista, cioè non si trasferisce all'originale, al Vaticano Latino 3195, che tiene fede anche per questo tipo di composizione alla scrittura consueta in rettangoli perfetti. Sempre il codice degli abbozzi, che come vedete è una guida anche allo studio della disposizione dei versi sulla pagina e nel rettangolo di scrittura, risulta utile a moderare l'ardore nello studio delle sequenze, che a me piace molto, però bisogna porre dei limiti a questo tipo di studio, perché la diversa disposizione di numeri contigui in queste carte e poi nel trasferimento alla bella copia induce a tenere sempre presente che i punti d'aggancio dei frammenta sono molti e disparati. Come diceva ieri Enrico Fenzi, ognuno in una sequenza così tanto non necessitata come quella dei frammenta, ognuno trova quello che vuole cercare. Ho appena citato il sonetto 300 e lo possiamo vedere nel codice degli abbozzi, che è copiato come primo numero di una facciata, che poi è completata con una serie di sonetti, 300, 156, 155, in morte i primi due e in vita nella prima parte, diciamo, gli altri, di cui finisce per attirare a sé il primo, perché il primo finirà in una sequenza assai prossimo al 300, e mentre gli altri due rovesciati come ordini di apparizione, quindi anche questo, la disposizione reciproca dei sonetti tentata, esperita nel codice degli abbozzi, poi non sarà ripensata nella bella copia, il che ci induce anche necessariamente a ripensare tutto il meccanismo di connessione intertestuale, no? Che se viene studiato soltanto nella versione definitiva è in realtà da sottoporre a verifiche. Gli altri due, dicevo, come rovesciati come ordini d'apparizione, andranno a completare la sequenza che vediamo nella carta a fronte 152, 53, 54, e la sequenza successiva è questa, la sequenza definitiva è questa, in cui 55, 155, 156, come vedete, occupano la parte centrale della carta definitiva. Allora, andiamo però alla nostra sequenza. Il programma dei testi scelti per l'explication de texte nel programma di aggregazione offre un panorama sufficientemente ampio dei generi metrici praticati da Petrarca nel Rerum Vulgari Frammenta. Mi rifaccio qui a ciò di cui parlava ieri Philippe, cioè la difficoltà di esemplificare il canzoniere con un'antologia. Parliamo dei generi metrici. La lista comprende 15 sonetti, 6 canzoni, 4 sestine, una ballata, nessun madrigale, Se si guarda, ho calcolato le percentuali, ma vi faccio, evito di ragionare troppo sui numeri, per dire soltanto che la scelta è sbilanciata in favore delle sestine, perché se si volessero rispettare le proporzioni dell'originale, una scelta di 26 componimenti dovrebbe accoglierne meno di una. Mentre invece la scelta dei testi ne presenta 4. L'attenzione riservata alla sestina, quindi richiederebbe un ragionamento a parte, si tratta di un metro difficile, condizionato dalla sua stessa struttura, ma nella poesia contemporanea, ad esempio italiana, ma non solo italiana, molto tornato in auge, soprattutto dagli esperimenti, dalla neometrica degli anni Ottanta. E quindi credo che non sia un caso questa attenzione moderna verso il genere della sestina. È stata molte volte citata la sestina 142 in questo convegno, oggetto del contributo intero di Philippe Guérin, però come avete sentito, citata più volte. Questa sestina, nella ricezione storica del canzoniere, riemerge con forza perché Alessandro Vellutello, autore nel 25 e poi con tantissime edizioni successive di un riordinamento del canzoniere nel suo commento fortunatissimo, diviso in tre parti per chi non avesse mai aperto, riafferma il valore conclusivo, ma che potremmo anche dire di conclusione e riapertura, chiusura e annuncio insieme, collocandola al termine della prima parte delle rime e alla fine di una sequenza molto ricostruita da Vellutello, ma molto interessante perché ci sono i sonetti del presentimento, come vedete, da 249 a 254, grosso modo la zona è quella, poi passa la nave mia che nella forma chigi chiudeva la copia appunto fatta da Boccaccio di quella forma. Io vo pensando che nella tradizione moderna stampa, soprattutto a partire dalla seconda Aldina 1514, ma ne esistono già degli esemplari, degli esempi negli incunaboli, era stata trasferita tra gli ultimi numeri della prima parte, e infine appunto la Sestina 142 con l'annuncio finale che ormai conosciamo a memoria di ricerca di altro amore, altro frondi, altro lume e altra via di salire al cielo. La sequenza che ho proposto in lettura si trova in una zona del canzoniere i cui confini potrebbero essere definiti appunto da due sestine, la 66 e la 80, da cui la nostra sequenza in una possibile ricomposizione è separata, la sequenza delle canzoni 70, la canzone delle citazioni più il trittico 71-73, è divisa da tre sonetti, 67, 68, 69, e poi una sequenza di due più quattro sonetti. Il primo trittico è saldamente ancorato alla sestina, 66, per mezzo del primo distico del primo numero, nel quale si trovano una serie di elementi naturali coerenti con quelli della sestina, enumerati due per verso, come nel congedo: del mar Tirreno alla sinistra riva, dove rotte dal vento piangon l'onde. E i due ultimi elementi, vento e onde, ritornano nel terzo sonetto 69 a chiudere circolarmente questi riferimenti, agitandomi i venti e il cielo e l'onde. Se la cosa può sembrare banale o casuale, si noti che queste due occorrenze rappresentano in pratica i due terzi dei casi in cui nel canzoniere vento coesiste con onde nello stesso verso, cioè è una coesistenza assolutamente non banale e non comune. Il trittico originato dal viaggio a Roma del 36-37 e la ricomposizione di questi tre, per la ricomposizione di questi tre sonetti, io rimando direttamente al commento Bettarini, è reso coerente dalla collocazione geografica perché la riva sinistra del Mar Tirreno è poi ripresa nel sonetto 69. Ulteriore fattore di coerenza del trittico che a noi serve per studiare poi la nostra sequenza è il motivo della contesa o contrasto con amore, esplicitato nella contesa a giostra del numero centrale del 68, e che costituirà il fondamento non solo della canzone 70, ma anche delle canzoni degli occhi, la cui caratteristica essenziale, come è stato notato, è proprio l'alternanza costante e marcata di momenti euforici e disforici, che dà luogo poi allo scacco conclusivo da cui viene il sonetto 74, solidamente coeso con il trittico, che parla della stanchezza di pensare e di scrivere. In realtà si otterrebbe un effetto più rilevante di simmetria se si allungasse la sequenza dei sonetti successivi alle canzoni al sonetto 76, come del resto mostrano le carte del Vaticano Latino, perché si avrebbe così una canzone d'avvio, tre canzoni e tre sonetti, quindi 1+3+3, incorniciata questa struttura da due sestine da tre sonetti. Come vedete, una sestina, tre sonetti, poi la sequenza canzone d'avvio, tre canzoni, tre sonetti, ancora tre sonetti e una sestina. Questa, a me piacciono molto queste simmetrie, e la disposizione dei numeri nelle carte del Vaticano con l'obbligo dei quattro sonetti per facciata, certo, favorisce questo tipo di disposizione. Non stupiamoci del fatto che sia difficile stabilire dei confini certi alle sequenze, anzi che i confini siano del tutto mobili, nonostante le possibili geometrie che si possono adibire, e si rivelano diversi appunto di lettura adibite. Si tratta proprio di un carattere costitutivo di questo libro, che non ha numerazioni e architetture preformate, ma che anzi le trova nel suo svolgimento. Già Corrado Bologna, parlando di questi numeri, scriveva che il terzetto delle canzoni che ne costituisce il cuore, cioè 71-73, è un terzetto che si trasforma subito sviluppandosi in un quintetto, e poi, avvalendosi del lessico musicale, che era carissimo anche a Marco Praloran, diceva subito dopo che si tratta proprio di un quintetto, anzi addirittura di un sestetto, se non addirittura del settimino 70-76. Sulle carte del Vaticano Latino 3195 la sequenza da 66-80 si distende tra l'inizio della carta 14 verso e la fine della carta 19 recto per 10 facciate, cioè 5 aperture di libro. Ma proprio andando sulle carte si vede come la mise en page ponga tutte le questioni numeriche sotto una diversa prospettiva, perché dobbiamo in questo caso includere anche il sonetto 81, che completa come al solito una facciata, cioè proprio la 19 recto, che è occupata per due terzi dalla sestina, e che nel suo incipit, io son si stanco, sotto il fascio antico, riprende l'incipit del sonetto 74, io son già stanco di pensarsi come, che chiudeva solidarmente, si agganciava solidarmente con le canzoni degli occhi. Quindi la continuità della scrittura e dei temi non consente di arrestare il computo nemmeno alla sestina 80, per dire come tutte le geometrie, diciamo, sono sequenze a geometria variabili. Non trascurabile poi è il fatto che i numeri 70-75, che sono il cuore di questa sequenza, sono aggregati quasi perfettamente nella copia di Boccaccio. E finisco ancora con questa parte dicendo che il vellutello che separa quasi tutte le sequenze che noi individuiamo come coese, come le grandi canzoni 125-129 o il ciclo dell'Aura, lascia insieme invece i numeri da 71-75, li conserva insieme. Salto una parte sulla poetica grafico-visiva, è stato parlato già ieri dell'argomento, però la cosa non è banale. Vado rapidamente, soltanto per dire che la sequenza potrebbe essere ulteriormente allungata al 65, cioè al sonetto precedente, la sestina 66, dove ci sono delle riprese evidenti di Così nel mio parlare vuol essere aspro, che è una canzone fondamentale fra le riprese dantesche nel canzoniere di Petrarca, e che fra l'altro ritorna anche in zone non petrose. Cioè la presenza di, così nel mio parlare, che era proprio che Petrarca molto verosimilmente legge come prima canzone delle canzoni distese, quindi in un corpus che separava le canzoni dantesche, ritorna con una frequenza altissima che secondo me potrebbe essere ancora allargata rispetto alle allegazioni già ampie della Bettarini di Sant'Agata, perché ritorna anche in luoghi dove non è così evidente il peso del tenore petroso. Dunque, parlo solo di un altro codice per dire che cosa sono le sequenze nel canzoniere, come potevano essere lette. Ci sono alcune sequenze native, come 102-103, Cesare porca il traditor d'Egitto, vinse Annibale non sai più usar poi, l'aspettata virtù che in voi fioriva, che sono dei sonetti che parlano di personaggi classici e che copie successive, codici successivi, come quello importantissimo, l'L8 305, che è un'antologia posseduta da Coluccio Salutati e poi transitata attraverso la famiglia Chigi, poi in Vaticana, nelle carte finali, che nelle quali due mani diverse chiamate C e D copiano questa piccola silloge petrarchesca, ha un trittico nativo che si poteva già leggere nel canzoniere, e poi nella facciata successiva copia una sequenza ricostruita: avventuroso più d'altro terreno, pace non trovano nella far guerra, benedetto sia il giorno e il mese l'anno, e rotta l'altra colonna il verde lauro. Se il primo trittico è un trittico coeso dal punto di vista tematico, il secondo è una specie di antologia ideale di Petrarca, e anche questa è una maniera di far propria la frammentazione petrarchesca, riunendo però i motivi fondamentali. Restituendo quindi anche quel carattere di oscillazione, non contraddizione, sono due concetti diversi, che però è uno dei caratteri fondamentali del libro. La prima silloge si legge tal quale nelle carte del Vaticano Latino, e la cosa interessante è che il sonetto 108, che come vedete aprirà nel Chigiano la carta a fronte, la facciata a fronte della prima, è quello che si legge se uno nel Vaticano Latino girasse due carte invece che uno. Cioè dopo il trittico 102, 103, 104, se si girano due carte invece che una, si trova avventuroso più d'altro terreno. Ma su questo non mi attardo. Allora, il trittico, dunque... La sequenza 70-75 comprende il trittico delle canzoni 71-73, le canzoni degli occhi. I commenti e le letture su queste canzoni sono talmente numerosi e importanti, scusate, prendo ancora 10 minuti per concludere, per sviluppare il discorso, che non mi attardo sull'argomento e ne riprendo alcuni elementi soltanto. De Santis lo chiamava poemetto lirico diviso in tre canzoni. Abbiamo visto che la coerenza in realtà si espande nei numeri successivi. È una coerenza anche istruttiva, perché tutte le canzoni hanno stanze di 15 versi e endecasillabi settenari con identico schema rimico. La lunghezza è apparentemente diversa, cioè 7, 5, 6 stanze, ma questa lunghezza si riduce di nuovo a un criterio di geometria se si nota che la prima canzone contiene una prima strofe da considerare in luogo di proemio, non solamente di questa, ma delle due seguenti canzoni ancora. Questo era come la osservava questa funzione di proemio già menzionato Alessandro Vellutello. Se si toglie questa stanza con funzione di proemio, si ottiene un trittico di 6-5-6 stanze, segno di quella ripresa con variazioni che è tipica della maniera petrarchesca e probabilmente anche di un'intenzione di disporre le canzoni nelle carte. Il percorso lineare disegnato nella canzone 70 si complica nelle canzoni degli occhi, che ne riprendono il movimento generale ma senza coglierne il vettore positivo. Dico subito che Le canzoni degli occhi sono state, no, diciamo, no, la canzone 70 che accoglie alla fine delle sue stanze i versi incipitali di autori fondamentali nel percorso poetico precedente Petrarca, cioè i Provenzali, Cavalcanti, Dante, Cino da Pistoia e Petrarca stesso, cioè il Petrarca della canzone 23, è stato definito soprattutto quest'ultima citazione come una palinodia, cioè una specie di messa in situazione o di respingimento della prima maniera di Petrarca stesso, perché è la prima canzone del canzoniere. Credo che abbia ragione chi invece lo considera come uno sviluppo successivo, cioè come una presa di posizione rispetto a una canzone che però è strettamente inglobata poi nelle canzoni degli occhi. La strofa conclusa da Cino da Pistoia in cui Petrarca, lo sguardo dell'io si risveglia assunzione da questo moto che accusa la donna di avere la colpa del proprio stato di guerra, viene recuperato nella stessa posizione, fra l'altro, la stanza quarta della canzone 70, la stanza quarta della canzone 71, che dopo aver parlato di una colpa, la colpa di tal che non ha cura, sviluppa la stanza successiva proprio nello stesso modo. Perché mi meni fuori di cammina a dir quel che io non voglio? No? Nella canzone 71 c'è lo stesso movimento di correzione fondamentale proprio dopo l'identificazione di una colpa, che come vedete sta anche nella canzone 70, che colpa è delle stelle o delle cose belle. Il termine è fondamentale. E in questa stanza, nella canzone 70, sono da sottolineare tre motivi principali: lo smarrimento di fronte allo spossessamento della propria parola, che sembra venire dall'esterno, ma invece effetto di una propria passione, che parlo, dove sono e chi mi inganna altri che io stesso. Poi l'alleggerimento della responsabilità della donna, che colpa è delle stelle o delle cose belle, e poi l'individuazione del principio di dolore nell'animo, meco si sta chi die notte m'affanna, con una formulazione che è assolutamente ambigua. Perché questo principio di dolore vuol dire che vuol dire tutte e due le cose: la colpa è mia e gli occhi sono sempre dentro di me. Le due cose non sono banalmente accostate. Tutti questi elementi si ritrovano nella quarta stanza che ho citato qui, nella canzone 71, spossessamento della parola, perché mi meni fuori di cammina a dire quel che io non voglio. Attenuazione della responsabilità della donna che chiude la stanza precedente e poi viene riaffermata: già di voi non mi doglio, e riaffermazione del principio della guerra che risiede nel cuore. Amor sovente, scusate, l'amore, potete pensare col dentro fammi, là ove di e notte stammi addosso. Vedete? Sempre la riproposizione di questa perpetuità del tempo esemplificata in die notte, ma questo stammi addosso riprende die notte m'affanna anche foneticamente. Anche la seconda canzone del trittico rinvia indietro la canzone 70 attraverso la rima Stelle Belle, che non è una mera ripresa fonetica, ma discende dal medesimo moto ascensivo del pensiero. Diceva la canzone 70: già se trascorre il ciel di cerchio in cerchio, e nella canzone 72 abbiamo se lassuso ove il motore eterno delle stelle degnò mostrare il suo lavoro interno. Quindi, diciamo, non si possono leggere mai in Petrarca singoli numeri come se in essi venisse esposta compiutamente una teoria etica o una stazione nel percorso di una mutatio animi che è progressiva, ma ci sono continuamente ritorni. E Sempre parlando delle connessioni, le connessioni più profonde sono quelle che legano le tre canzoni insieme. E particolarmente memorabile è un dettaglio che vediamo nel secondo congedo. Marco Pralorana aveva insistito particolarmente per queste canzoni sulla loro costruzione come mimesi della contemporaneità tra pensiero e scrittura, mimesi, che è particolarmente visibile nell'organizzazione sintattica. Ma dobbiamo ricordare anche la rappresentazione icastica del riversamento poi di quella scrittura o di quel pensiero poetante in un libro, e non un libro ideale, ma proprio un libro fatto di carta. Questo dice il secondo congedo, che proprio al centro del trittico colloca la menzione della necessità non tanto di dire più parole, ma proprio di vergare più carta, canzon l'una sorelle poco innanzi, l'altra sente quel medesimo albergo apparecchiarsi, ond'io più carta vergo. E qui aveva ragione Gesualdo che, interpretando questo congedo, faceva due ipotesi, cioè che più carta vergo volesse dire riempio con parole più carte, oppure disegno le righe del foglio. La rigatura del foglio, che non competeva di certo a Petrarca, bensì a chi allestiva le sue carte, ma che si vede ancora in alcuni luoghi, ad esempio del codice 3195, come la carta 41 verso. La rigatura vuol dire che nel congedo 70 io devo allestire, devo preparare le carte materialmente del libro che sono destinate ad accogliere le parole che saranno scritte. Questa materialità del libro, non ideale ma del tutto fisico e cartaceo, si trapassa poi nel sonetto 74, del quale dicevo che è proprio sodale con queste canzoni, in cui la stanchezza, che all'inizio riguarda la stanchezza di pensare dei pensieri che non si stancano mai di sorgere, alla fine finisce per essere esausto della scoperta, per esaurirsi nella scoperta della moltiplicazione ad infinitum dell'inchiostro e delle carte che io vado empiendo di voi. L'ultimo motivo che vorrei evidenziare. Se c'è una novità di queste canzoni degli occhi, una novità credo del tutto paragonabile con la novità della poetica della Loda che contraddistingue la vita nuova di Dante, è quello dell'interdipendenza fra occhi veduti e occhi vedenti, ovvero in un luogo fondamentale della canzone 71, Petrarca postula l'interdipendenza fra amato e amante, nel senso che l'amata non può vedere se stessa, e questo non poter vedere se stessa implica che la donna debba per forza, come dice il verso 60, conoscersi in altrui quel che voi siete. Ora, questo motivo è una violazione patente di un modello che Petrarca aveva di fronte in maniera evidentissima, cioè quello del vedersi allo specchio. Conosciamo i due sonetti dello specchio, ma tutto ciò ha un fondamento nel 27° canto del Purgatorio, dove Lia parla della sorella Rachele che non, mai non si smaga del suo miraglio e siede tutto il giorno, e lei di suoi begli occhi veder vaga, come io dell'adornarmi con le mani, lei lo vedere e me l'ovrare appaga. Cioè c'è un vedere i propri occhi che è consentito e totalmente appagato dalla visione dello specchio, mentre qui lo specchio è completamente obliterato e l'unica maniera che avrebbe la donna che ha la donna di conoscersi compiutamente attraverso lo sguardo dell'amante. Questa interdipendenza dei due è effettivamente un passo avanti nella storia complessa del canzoniere e postula non più la sola lontananza degli amanti, ma anche la loro vicinanza necessaria unione, e avrete capito che questo è il motivo per cui, secondo me, la canzone 23 è citata alla fine della canzone 70, non va interpretata come palinodia, ma come necessario presupposto, nel senso che la canzone delle 23 è quella in cui, anche se dal punto di vista impetrante e pauroso, l'io mette in scena una trasformazione nell'auro, e quindi un diventare lei, che non a caso poi va a costituire l'ultimo verso della canzone 70 e quindi il presupposto per questa nuova lode degli occhi, che non è più soltanto la lode degli occhi che stanno di fronte, distanti, ma che non hanno rapporto, ma che entrano proprio in un gioco definitorio con l'amante. Grazie per la pazienza.